Ecco, questo è l'effetto di un bitcoiner che vede bitcoin in all time high. Questa è la naturale reazione.
E poi va a festeggiare, perché notte, quando fa l'89,9, praticamente va a festeggiare da solo in casa e sa, allora, mi sono malato io. Quindi, ragazzi, il bitcoin protegge dal risparmio, ma non ti protegge dalla bronchite. È un dato di fatto.
Però, questo è la reazione di chi ha coscienza di bitcoin. Più difficile è, e io ovviamente mi prendo tutto il caos di ritorno, la reazione di chi magari è da poco tempo in bitcoin o di chi addirittura, ed è stato il tema di quella serata di un paio di giorni fa, per esempio su Reddit, ripetutamente chiedeva come fa, investo in bitcoin, posso farlo adesso, conviene farlo adesso. È incredibile, perché il classico meme, no, dove le persone, quando bitcoin è a 15.000 non se lo fila nessuno, e poi quando bitcoin è a 87.000 tutti corrono a cercare di comprarlo, è realtà. Ed è pazzesco, perché diventa veramente una trappola, no? Quanto può cambiare la prospettiva delle cose in base all'esperienza che hai, in base al momento della vita in cui sei, ovviamente in base al momento in cui ti avvicini a Bitcoin. Perché sai, certo, sei divertito e te la godi quando sei al secondo, al terzo ciclo di Bitcoin, di esperienze, quindi hai i tuoi margini, quindi anche il drawdown, anche il ritracciamento non ti preoccupa. Però le persone che cominciano, si avvicinano a Bitcoin, si trovano con una valanga di domande, non è vero Gianluca? E una valanga di dubbi, una valanga di preoccupazioni e soprattutto l'eterno dilemma: investo o non investo? Metto dentro soldi che non ho fatto in tempo, tra virgolette, a mettere in gioco prima oppure no?
Allora, è bellissimo, questo è un momento dove ti chiamano tutti. Ti chiamano tutti, per 2 anni e mezzo non ti ha chiamato nessuno, eri tu che chiamavi per provare a cercare di spiegare come funziona il Bitcoin. Adesso saltano tutti sul carro. Se vedi infatti i grafici di Google Trends, Bitcoin è risalito praticamente, sta salendo in modo pazzesco. Fino a 2 settimane fa stava a 17, quasi minimi storici, adesso praticamente sta bucando il grafico in modo verticale. Perché? Perché se la gente comincia a scrivere Bitcoin, cerca di cercare informazioni. Purtroppo, ragazzi, però, da un punto di vista di investimento non è il momento migliore, ma non è neanche il momento peggiore, perché Marco, io su questo voglio essere sempre chiaro. Bitcoin, alla fine, dipende da quello che è il tuo obiettivo, perché se tu vuoi fare un investimento a medio, lungo periodo, anche questo periodo è buono. Non è un problema, Bitcoin non ha questo problema. Cioè, noi sappiamo perfettamente che oggi sta a 70, 87, non ho più visto a quanto sta. E praticamente sappiamo che avrà un trend e fra 4 anni ci ritroveremo qui. Quindi ci diamo un appuntamento nel 2028 e faremo gli stessi discorsi, come l'abbiamo fatto nel 2021, come l'abbiamo fatto nel 2017. Devo dire, io con un po' più di consapevolezza, perché nel 2017 è stata la mia scoperta, perché normalmente il Bitcoin si scopre sotto la bull run, c'è poco da fare. Perché? Perché il tantam mediatico parte e quindi ti cominciano ad arrivare informazioni nel tubo, nell'internet, quando in realtà fino a poco tempo fa non ti arrivava nulla. Perché? Perché noi pensiamo che tutto il mondo parli Bitcoin, veda Bitcoin, ragioni Bitcoin, ma in realtà non è vero, siamo noi che ci creiamo questo artificiale mondo dove tutti parlano di Bitcoin, ma in realtà è il nostro mondo. Se vedi un computer di un tuo collega, un tuo amico, che non c'entra nulla con Bitcoin, non ha nessun input su Bitcoin, finché non arriva la bull run. Allora l'input arriva perché? Perché il giornale, il mainstream, scrive il titolone in Italia, anche, devo dire, cretino, e ti arrivano, cominciano ad arrivare informazioni e quindi cominci a dire: ma porca miseria, sto Bitcoin che fa? Ecco, quelli che si fanno la domanda sono probabilmente quelli che entreranno in questa bull run. Benvenuti, vi vogliamo bene, perché quando studierete Bitcoin capirete che servite moltissimo e non sarete penalizzati, a meno che non entrate con l'idea di fare soldi subito. Ecco, io questo ve lo dico subito. Cioè, l'idea di entro oggi, ci metto 100.000 euro e divento ricco, no,
Non è già c'è qualcuno che preme su vendi, stanno già liquidando posizioni, eh? Sta già scendendo, dopo queste tue affermazioni, te lo dico.
Ma fanno bene, cioè se loro stanno lì dentro per...
Meglio adesso, sì, meglio vendere adesso.
Che farsi male di più tardi, quindi vuol dire se dovete vendere, vendete con tranquillità. Se invece voi volete entrare, ecco la trappola, no? La trappola del Bitcoin è una trappola doppia. Allora, se vuoi entrare per fare subito i soldi, probabilmente li perderai. Te lo dico proprio, caro amico, te lo dico proprio in modo spassionato. Ma se vuoi entrare nella tana del bianconiglio per capire come funziona il Bitcoin, ti hai intrappolato uguale. Perché a quel punto, capisci, studi e...
Perderai un sacco di tempo, tantissimo tempo.
Perderai tempo, investirai anche qualche soldo tuo per fare formazione, cercherai di capire qualcosa di più e entrerai nella tana del bianconiglio. Entrando nella tana del bianconiglio, nel prossimo halving ti ammazzerai da ridere e al terzo tuo halving praticamente sarai come me che va a festeggiare fuori i 90.000 e poi si prende raffreddore. No, in realtà non mi sono preso per festeggiare, non sia ben chiaro che non sono a questi livelli, anche se devo dire che svegliarsi la domenica mattina, io non me l'aspettavo, devo dire Marco, non me l'aspettavo. La domenica mattina che fa l'all time high di 81.000 euro la domenica, che normalmente il Bitcoin è molto flat nel sabato e domenica, ho detto porca miseria, se fa 81 di domenica che cosa fa lunedì? Infatti lunedì ha stracciato praticamente tutte le previsioni. Ecco, questa è la cosa interessante, è una trappola doppia, ci caschi comunque, quindi benvenuto nel trappolone del Bitcoin.
C'è davvero da fare attenzione, no? Perché appunto se resisti a questa fase, paradossalmente chi entra adesso e tutti si chiedono appunto come entrare, comincia a fare un piano d'accumulo, no? Però potrei perdere un treno, perdere un'occasione, perché adesso siamo ancora agli inizi, no? Poi i nostri colleghi youtuber non fanno che ripetere la frase che non danno consigli di investimento mentre danno consigli di investimento più o meno velati, no? Perché poi è ovvio che il fatto stesso di credere di essere in una certa fase di mercato poi ci porta a trasmettere questo entusiasmo magari a volte eccessivo. Infatti io invece non ho dormito poi, tra l'altro, quella notte non ho praticamente dormito, la notte fra lunedì e martedì, perché stavo, tra l'altro, combinazione per puro caso, in realtà non era una cosa voluta, lanciando un nuovo prodotto, un pass per accedere a tutti i corsi di sicurezza Bitcoin. E poche ore dopo il lancio sono arrivate appunto le prime iscrizioni e mi sono reso conto di doverci lavorare su, per cui ho tardato un'oretta e mezza lavorando al computer. Poi è arrivato l'all time high, poi abbiamo sfiorato i 90, poi ogni ora saliva di $1,000. Poi c'è stata tutta una serie di le classiche consulenze prenotate alle 3 del mattino, per cui mi sono letteralmente svegliato alle 4 per una notifica sul telefono per una consulenza d'urgenza prenotata alle 7. Quindi poi alla fine è stata una notte abbastanza infernale.
In diretta hai visto 89
sì, la classica FOMO, sì. Li ho visti tutte l'ho vista la diretta di quella notte.
Devo dire che è bella la FOMO, mi piace anche che i colleghi spingano tantissimo sulla FOMO, ecco, ma pure noi spingiamo un po' sulla FOMO, cioè anche il nostro titolo è un po' clickbait, cioè il trappolone, il Bitcoin è un trappolone, sappiatelo, e invece noi diamo consigli finanziari. Perché noi siamo un po' particolari. Non potremmo darli, ma
non ci preoccupiamo.
Perché non diamo consigli finanziari? Perché ti diciamo praticamente le cose come stanno. Quindi studia il Bitcoin, che è un consiglio finanziario. Non lo sapete, ma è un consiglio finanziario. Anzi, forse è il più grande consiglio finanziario che avete ricevuto ultimamente. E quindi siamo dei divulgatori di consigli finanziari. Quindi
mi raccomando, investi in euro solo la liquidità che sei disposto a perdere, quindi diciamolo, perché se le persone lasciano in euro di liquidità importante se la rischiano, più passa il tempo più chiaramente quella liquidità perde potere d'acquisto e poi è questa, no, la vera prospettiva che sviluppi se lavori e se studi per almeno quel ciclo, perché appunto da una parte è una trappola perché tanti investiranno e se malauguratamente Bitcoin non dovesse salire ancora tanto come ci aspettiamo, potrebbe essere che quelle stesse persone, se avranno il coraggio, si passeranno magari il loro bel bear market, i loro belli due anni e mezzo, con un portafoglio magari fortemente in ribasso, come tutti abbiamo fatto, perché appunto, come dicevi tu, nella maggior parte dei casi veniamo avvicinati a Bitcoin proprio da questa FOMO e proprio dall'entusiasmo che si diffonde. Però il bello è che poi la trappola, come dicevi anche tu, se la trappola da una parte ti può mettere alla prova fortemente, dall'altra parte quei 2 anni e mezzo possono essere straordinari, perché mentre non hai niente da fare, perché i grafici non danno buone notizie, hai la possibilità di cominciare a studiare, di cominciare a fare, a capire cos'è la self-custody, di cominciare a capire cosa c'è dietro Bitcoin, no? Perché poi noi ci preoccupiamo tanto spesso di parlare di Bitcoin, ma la verità è che le persone prima ancora di, cioè per appassionarsi a Bitcoin, devono cominciare a capire qual è il mondo della finanza tradizionale, delle valute, nel quale sono cresciuti, perché nella maggior parte dei casi non hanno idea di quale sia il punto di partenza che ha dato la nascita a Bitcoin. Certo, anche perché bisogna ammettere che la narrativa dei mainstream media, la narrativa generale, se non in questo momento, no, in cui titoloni e appunto gli amici ci cercano perché sentono la telegiornale parlare dell'all time high di Bitcoin, però bisogna dire che ha sparato a zero per anni su Bitcoin, fin tanto che appunto si sono innescate quelle classiche dinamiche della teoria dei giochi, per cui adesso chi sparava a zero su Bitcoin adesso ha interesse a investire in Bitcoin e ha interesse a spingere Bitcoin, e quindi ecco che la narrativa cambia. Però al di là di tutto questo bisogna capire che sono sempre narrative, bisogna capire che è una fase in cui ora c'è l'euforia, ma il bello viene dopo, il bello viene quando si ha il tempo e la calma e la lucidità di studiare, di capire qual è il vero trappolone e di capire che Bitcoin ci richiede una certa dedizione, ci richiede un certo studio, altrimenti non possiamo mai prendere il suo vero valore. Al massimo possiamo avere un beneficio di prezzo, sul prezzo, no? E quindi su una plusvalenza. Però il vero valore di Bitcoin è fatto dal prezzo, ma anche dai valori che Bitcoin porta con sé. Ma i valori che Bitcoin porta con sé li devi capire, e li capisci se cominci ad entrare più in profondità negli argomenti.
Bitcoin è un protocollo. Bitcoin è un protocollo monetario, è una moneta. La più grande ignoranza che noi abbiamo in Italia, purtroppo, è proprio sulle monete, cioè non sappiamo perché un euro vale un euro, o non ci siamo mai domandati perché il debito pubblico sale in questo modo, perché non riusciamo a fare alcune cose, perché ci impoveriamo costantemente, perché quando andiamo a fare la spesa non abbiamo più i soldi necessari per comprare quello che ci serve. Ecco, queste domande che uno si dovrebbe fare perché è parte della nostra vita, le demandiamo al telegiornale che ci racconta che va tutto molto bene. E qui entri un po' in una dissonanza cognitiva, no? Che praticamente ti dice, da una parte io ho la percezione chiara che le cose non stanno andando bene, però sarò stupido io perché tutti mi dicono che vanno molto bene, i numeri dicono che vanno molto bene. Peccato che i numeri parlano di un mondo diverso dal mondo di tutti i giorni. Quindi se tutti i giorni non riusciamo a fare la spesa, le banche, gli istituti finanziari e chi opera per esempio in finanza fa un sacco di soldi, perché tutti quei soldi che hanno stampato sono finiti tutti in un mondo e non sono finiti nel mondo reale. Ecco, Bitcoin, io vi do solo questa è la moneta più reale che sia mai esistita. Io quando l'ho scoperto ero proprio stupito della sua realtà, cioè non si può toccare, però si può quasi toccare. Invece noi tocchiamo gli euro, che sono veramente fintissimi, e però noi siamo contenti di questa cosa qui. Nei 2 anni successivi magari ci sarà occasione per studiare, ci sarà occasione per fare veramente lì il PEC, cioè il piano d'accumulo mensile o settimanale o quello che sia. Perché scoprirete poi che in realtà la soddisfazione grande il Bitcoin te la dà a lungo termine, perché è molto più orientato al risparmio, molto più orientato a cambiare le regole del gioco. Tanto è vero che purtroppo uno dei grandi problemi che ha Bitcoin è che è così dirompente, che naturalmente tutta la vecchia classe bancaria, finanziaria, monetaria, praticamente non ci sta, non ci vuol stare, perché gli ha rotto il giochino. Bitcoin rompe i giochini, non solo, rompe anche i giochini. Allora, vedi per esempio un Savona che ieri su Milano Finanza ha scritto delle trombolate assurde.
Ma questa me la sono persa.
Farò un video, guarda, se ce la faccio oggi con questa voce faccio un video, perché ha scritto delle cose così assurde che bisogna dedicargli un po' di tempo. Savona, persona rispettabilissima, persona di 84-86 anni.
Quindi è la demenza senile, volevo dire.
No. Savona è uno dei pochi molto svegli, aveva scritto addirittura nel 92 che con queste regole l'euro avrebbe fatto schifo. quindi ci ha pure azzeccato. Non è diventato poi ministro dell'economia proprio perché Mattarella non lo voleva, perché è proprio un contro euro, però si è fermato lì, cioè ha capito la cretinata fatta con l'euro, ma nel mondo keynesiano. Non ha capito che in realtà la soluzione a questa cretinata era già nata non si sa dove, non si sa da chi, e che a lui addirittura definisce Aladdin Satoshi, Aladdin Nakamoto, cioè scrive Aladdin Nakamoto. E quindi, caro Savona, io veramente sono contento per te che ti puoi anche permettere di scherzare su Satoshi Nakamoto e chiamarlo Aladdin Nakamoto. Però Aladdin ti ha fatto bim bum bam e il tuo mondo è sparito, puff, o sta sparendo. Quindi mi fa piacere che lo chiami Aladdin, perché hai capito che la magia te l'ha fatta e non ti dico dove. Allora, a parte, poi faremo un video, ci divertiremo su queste cose. Ecco, se entrate adesso e rimanete nella trappola del Bitcoin, è una trappola cognitiva, una trappola mentale, è una trappola di economia. Cioè, vi comincerete a dire, ma il monetarismo, quello che oggi domina, cioè noi misuriamo tutti in euro, tutto in euro, o in dollari, cioè noi abbiamo una fissa totale dalla mattina alla sera a pensare, perché non ce la facciamo arrivare a fine mese, giustamente, ci hanno così stretto le mutande che praticamente sei un po' asfissiato. E quindi pensi sempre agli euro. Ecco, il problema è che l'euro, quello con cui tu pensi sempre, tu vuoi avere più euro, non è la soluzione. Non è più la soluzione. Avere più euro non è più la soluzione corretta. Avere più dollari non è più la soluzione corretta, perché questi signori hanno stampato, stanno stampando così tanta moneta che noi non ce la faremo mai ad accumularne così tanta quanta loro ne sta. Allora il gioco proprio nel protocollo del Bitcoin è questo. Nessuno può decidere la politica monetaria del Bitcoin. La politica monetaria del Bitcoin è già decisa nel software da ormai 16 anni, 16 li faremo a novembre, ma 16 dal white paper, è decisa ed è quella che è, punto. Non abbiamo altre possibilità. È però una politica monetaria che salva il tuo ciappetto. Quindi, anche se prendi qualche Satoshi oggi a 87.000, 88.000, 89.000, 100.000, ok? Non ti preoccupare, perché quello crescerà, ok? Perché un Satoshi è sempre un Satoshi, come diciamo, un Bitcoin è sempre un Bitcoin, adesso dobbiamo cominciare a parlare.
Ah, ma anche l'euro, no? L'ho sentita io questa frase, l'ho già sentita.
L'ha detta Mario
Draghi. Non proprio.
L'ha detta Mario Draghi, ha detto un euro è sempre un euro e vale sempre un euro. Sì, peccato che poi la roba che ci compri con un euro, ormai non ci vendete neanche più il caffè. Cioè una tazzina di caffè non vi basta più l'euro, il cornettino la mattina non basta più l'euro. Che ci potete comprare con un euro? Forse ancora una scatolettina di gomme, ok? Allora, diciamo che in 20 anni da poterci comprare tante cose a poterci comprare delle gomme, ecco, pensate questa cosa qui. Invece un Bitcoin è partito da zero, vabbè, era un gioco da nerd, però è sempre cresciuto, quindi non ci possiamo comprare. Io faccio sempre esempio, adesso mia nipote, che io gli ho fatto anche perché è nata in un certo momento, io quando è nata gli ho fatto il portafoglio e gli ho messo praticamente dei satoshi sopra. Oggi a papà gli ho fatto vedere, vedi che tua nipote è più ricca, dopo 6 mesi è più ricca, ok? Perché tu continui a tenere i soldi in banca e diventare sempre più povero? Segui tua figlia, ok, piccolina ancora, amore del nonno, però fondamentalmente è così il mondo che funziona. Allora, vuoi entra nella trappola del Bitcoin, fatti fregare dal Bitcoin, rimani fregato che devi cominciare a studiare che cos'è una moneta, devi cominciare a studiare che cos'è il monetarismo, devi cominciare a studiare che cos'è la scuola keynesiana, devi cominciare a studiare che cos'è la scuola austriaca, e cominci a guardare le cose con un'ottica della serie, oh porca miseria, ma fino a ieri queste domande non me le sono mai fatte, perché non me le sono mai fatte? E appena fai blow up, proprio, cioè ti scoppia la mente, perché appena scopri questa cosa, ragazzi, t'ha fregato. Il Bitcoin t'ha fregato, come ha fregato a me, come ha fregato Marco. Cioè, il trappolone.
Ma sai la fregatura che, secondo me, da una parte la dissonanza cognitiva di cui tu parlavi, tante persone non ce l'hanno, perché poi la verità è che quando il valore di quello che hai in tasca diminuisce, tu tendi a modificare anche le tue abitudini. E quindi non è che sempre ti rendi conto del reale impatto che l'inflazione della moneta ha sulla nostra vita. Perché a volte le persone, come è naturale che sia, se li fanno bastare i soldi, no? Poi chiaramente ci sono quelli che avrebbero più bisogno di Bitcoin, ma sono talmente infognati in certe situazioni che non riuscirebbero, non riescono a mettere da parte neanche un centesimo, no? E sono le persone che, se avessero coscienza, come io personalmente, io ero in quella situazione lì quando ho cominciato. Io nel 2016 uscivo proprio da un fallimento personale pazzesco, e quindi economicamente per me è stato un disastro, e ahimè, ci riflettevo ieri, se poi da lì tutte le cose sono cambiate tantissimo, lì se avessi avuto 30.000 euro di risparmi, che non ce li avevo, anzi ce li avevo di debiti, oggi sarei alle Bahamas con qualche nostro collega bitcoiner. Però voglio dire, chi veramente è messo peggio, se oggi riesce a dare un'occhiata alla situazione, a capire perché ne vale la pena, e anche a mettere quattro soldi, no? Quattro monete proprio da parte in Bitcoin, e a stringere i denti per farlo magari, e avere la pazienza di lasciarli lì. Lo so che di solito tutti noi, no, diciamo, ma se hai pochi soldi è rischioso metterli in Bitcoin. È vero, però da una parte può essere più rischioso sopravvivere, perché non esci da quel loop, no? Quindi chi è messo peggio, che avrebbe più bisogno di tutti gli altri di mettere qualche soldo in Bitcoin, magari non ci riesce. Chi invece si rende conto, magari alla fine del mese più o meno ci arriva, lì deve cominciare a farsi delle domande, perché appunto noi da una parte ci adattiamo alla situazione, dall'altra parte ci cresciamo con l'euro. E soprattutto mi viene da dire, ti ascoltavo parlare poco fa, no? Quando Bitcoin ti costringe a capire tutta una serie di cose, che invece nell'euro tu non hai bisogno di capire, perché tu non è che ti chiedi, se in Bitcoin devi capire come funziona la blockchain, almeno un pochino, e quindi perché ha senso, tu dell'euro non ti sei mai fatto grandi domande, perché alla fine ci sei cresciuto, la carta sulla quale viene stampata l'euro non è che ti chiedi da dove viene, quali metodi anticontraffazione ha, alla fine bene o male ci cresci, la maneggi, interiorizzi che quella è la normalità, no? Poi vedo appunto proprio in questi giorni che alcuni, non so, i classici parenti che ti chiedono Bitcoin, ma tu ti occupavi di Bitcoin, sei contento in questi giorni, vero? Sì, sì. E ti devi convincerli che ne valga la pena. Perché? Perché per loro Bitcoin è un'anomalia, no? E Bitcoin è un'anomalia, però in senso positivo, no? Per loro Bitcoin è qualcosa di totalmente nuovo, per loro Bitcoin è qualcosa che è un nuovo paradigma, stravolge le regole. Quindi è chiaro che spesso le persone si avvicinano a Bitcoin con un atteggiamento di scetticismo, no? Magari anche di entusiasmo, perché appunto quando ne parlano in TV la maggior parte delle persone si desta, però anche di scetticismo. E quindi lì c'è da capire. Quindi io penso che alla fine ci sono persone che grazie a questo amo gettato in questo momento cominceranno a scendere un pochino più in profondità, a capire. Poi magari non sarà neanche questo il loro momento, magari entreranno in Bitcoin ancora più avanti, quando Bitcoin tenderà a stabilizzarsi di più. Però comunque, se le cose andranno come previsto, dal mio punto di vista nel futuro ci sarà un Bitcoin un po' più stabile, sempre con un trend primario probabilmente in crescita, ma che spaventerà meno diciamo l'investitore inesperto, e quindi forse chi entrerà dopo, è vero che si dice, no, compri Bitcoin al prezzo che ti meriti, perché in un certo senso lo dice chi sta già dentro, no? In un certo senso, se sei coraggioso, è chiaro che sei un precursore, se entri prima hai un vantaggio. Però d'altra parte, quando Bitcoin si stabilizzerà, e magari come l'oro, però in una maniera più efficiente dell'oro e più utile dell'oro a livello pratico, quotidiano, si stabilizzerà nel suo prezzo, ti garantirà magari in un trend primario una crescita, però certo non avrai quell'effetto di arricchimento che tanti hanno vissuto nei cicli passati. Per certi versi potrebbe anche essere meglio per qualcuno, no? Perché piano piano lo sfrutta a quel punto non come speculazione, non per speculazione, ma come riserva di valore vera, che forse è anche un modo più sano in un certo senso. Per cui
sì, anche perché poi la banca te lo proporrà come un investimento a media, come dire, te lo proporrà un investimento non a rischio ma a medio rischio, e così via. Quindi entrerà più in una modalità di commodity proprio utile in termini finanziari. Il problema è un altro, il problema è la dissonanza cognitiva di Festinger, Leon Festinger. Cioè, scusa, quando dite dissonanza cognitiva, perché io poi è il mio mondo, però mi piace far capire alle persone che cos'è la dissonanza cognitiva. Io faccio sempre come esempio delle sigarette. Allora, chi fuma, io ero un ex fumatore, ho smesso di fumare, quindi posso dirlo con piglio della conoscenza, cognizione di causa, io praticamente fumavo la sigaretta e, pur sapendo che fa male, anche perché ormai ce la mettono pure le foto, che fa male tutto quanto, in realtà non smetti di fumare, Perché non smetti di fumare? Perché la tua testa si crea una giustificazione a questo fatto. Tant'è vero che il fumatore, se gli domandi, ma lo sai che fa male fumare? Ti risponde sì. Perché non smetti? Ti risponde perché mi rilassa, no? O perché mi distende, o perché magari una sigaretta al giorno non fa male. Okay? Si dà una giustificazione positiva a quello che ha. E noi con l'euro siamo un pochettino nella stessa situazione. Cioè, noi sappiamo che l'euro viene svalutato, sappiamo che perdiamo potere, sappiamo che ce lo stanno mettendo in quel posto, però ci raccontiamo la storia. La storiellina qual è? È sempre stato l'euro. Queste persone sono competenti, io sono incompetente, e quindi non mi metto a studiare, faccio un po' lo struzzo, anche se lo struzzo non mette mai la testa in quel modo, però faccio lo struzzo e praticamente accetto quello cos'è. Ma andrò in banca, c'è il consulente certificato, tutto il resto, che farà il posto mio. E quindi sono giustificato a non studiare. Ecco, il problema grosso di Bitcoin è che questa giustificazione non ce l'hai più. Allora, è come sulle sigarette. A un certo punto devi prendere il pacchetto di sigarette, buttarlo, soffrire, capire che stavi sbagliando e crearti una nuova immagine mentale tua, in questo caso nell'economia. Quando entri in Bitcoin soffrirai perché non capirai un sacco di cose, soffrirai perché probabilmente entri nel momento sbagliato, soffrirai perché ti deve tocca studiare, cosa che sull'euro non ci ha detto mai nessuno che dobbiamo studiare, la differenza tra un'obbligazione, un'azione, un bot, un CCT, un CTZ, che è sta roba? Noi ci hanno detto compra dei bot, noi siamo bot people e compriamoci i bot, chi se ne frega? I bot rendono, chi te l'ha detto? Papà, te l'ha detto la nonna, te l'ha detto il vicino.
Ci siamo cresciuti. Certo, non mettiamo in discussione, no? Certi principi, se ci cresciamo dentro, a volte.
Accetti consigli sempre e accetti consigli in una modalità errata. Attenzione, questo funziona pure nel mondo euro, proprio, nei finanziamenti, nei vostri investimenti in euro. Cioè, molto spesso vi fidate di quello che dice la banca, e molto spesso la banca non gliene frega nulla di voi, ma massimizza il suo risultato. Ricordatevi le storie con i diamanti finti, ricordatevi le storie con i derivati e ricordatevi le storie con le obbligazioni e le azioni delle banche stesse. Cioè, la banca, giustamente, non essendo una fate bene fratelli, essendo un SPA, pensa a massimizzare il proprio ritorno. Poi, se per caso vi lascia pure qualcosa a voi, magari è pure contenta perché si chiama soddisfazione del cliente.
Ma poi fa parte di un paradigma, no? Anche se fosse in buona fede, io no, ci tengo sempre a difendere la buona fede, no? Anche se fosse in buona fede, il problema è che fa parte di un paradigma dove quasi non c'è un'alternativa, no? Non ci siamo cresciuti in quel sistema.
È quello lì, e quello deve essere, e quello può non soltanto essere quello. Io vi devo dire che faccio formazione alle banche, quindi a chi lavora in banca, e quando capiscono il protocollo Bitcoin, la logica che c'è dietro, vedete che gli si illuminano anche a loro gli occhi. Perché intanto pure loro purtroppo non avevano mai riflettuto su quello che era il bene primario che loro utilizzano, l'euro. Non sanno come funziona, non sanno che l'euro non esiste, che l'euro è debito, che l'euro è un debito costante. E dall'altra parte, quando scoprono un protocollo Bitcoin completamente diverso, ragazzi, gli si apre un mondo, cascano pure loro nel trappolone. Perché Bitcoin è una grande trappola, una grande tana del bianconiglio, entrate lì dentro, vedete il mondo in modo diverso. Ecco, io vi prego, cioè cercate di consigliare alle persone, anche perché purtroppo noi facciamo un errore di base. Noi pensiamo di poter convincere una persona con la cognizione, no? Quindi spiegandogli che sta sbagliando. Ma per la dissonanza cognitiva di Festinger, l'idea che ha lui del suo mondo è sempre più forte della nostra. A meno che non passiamo dalla pancia, a meno che non passiamo dalle emozioni, a meno che non passiamo... Ecco, Marco l'ha scoperto per un fallimento suo. Io l'ho scoperto per una mia curiosità, ma sono entrato quando è partita la pandemia, perché ho detto, porca miseria, la curiosità mo diventa pratica, perché qui tocca trovare una soluzione. Perché pure io sarei fallito se non ci fosse stato il Bitcoin, perché il mio lavoro ce n'è molto di meno, ce n'era molto di meno. Addirittura io da lunedì al martedì non ne avevo più praticamente lavoro e tutto quanto. Quindi, come fare? Ecco, il Bitcoin ti dà delle soluzioni. Certo, devi rompere degli schemi. Devi abituarti a pensare in modo un po' diverso da quello che pensi oggi.
Ed ecco che spesso anche l'emozione forte dell'avidità o della paura giocano poi a nostro favore, cioè aiutano a far capire Bitcoin tramite un'esperienza che, seppur traumatica, è più traumatica effettivamente è più forte emotivamente, più traumatica di quello della quotidianità con l'euro. Quindi va a toccare delle corde che riescono a convincere le persone. Poi il bello viene dopo, il bello viene non quando passa la fase di euforia, e quando c'è bisogno di mettersi lì e studiare un po'. Io tra l'altro come te mi sono occupato di formazione per 15 anni, e al picco tra l'altro proprio negli anni della pandemia, dal 2021, poi ho deciso di dedicarmi interamente a Bitcoin, perché paradossalmente mi sono reso conto che era un aiuto concreto, pratico, quotidiano, che poteva raggiungere, visto che ho sempre lavorato comunque con l'individuo e non con le aziende invece, però poteva dare all'individuo uno strumento concreto e pratico per cambiare la sua quotidianità e la sua realtà in una maniera così pervasiva, così potente. Per cui poi mi sono dedicato sostanzialmente a fare formazione e a portare quella conoscenza che tecnicamente io ho avuto perché ci sono cresciuto, e attraverso quelli che sono poi i corsi che oggi Sicurezza Bitcoin offre. E tra parentesi, proprio da questa settimana c'è la possibilità di avere un pass illimitato a tutti i corsi con un'unica scelta, che poi per chi è già nel mondo Bitcoin permette anche di proteggere il patrimonio, perché è quello chiamato patrimonio Bitcoin. E sono super 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 entusiasta, perché appunto poi Bitcoin è sempre stato per me, nella mia esperienza e poi in quello che cerco di dare alle persone, uno strumento per veramente cambiare le cose. E come dico spesso, ripetutamente, è pervasivo, no? Perché poi ti fa riflettere, ti fa cambiare il tuo rapporto potenzialmente con tutto, con le persone che ti stanno vicino, con il lavoro, con chiaramente l'energia che metti nel vivere, con il ritorno che la vita ti dà appunto in funzione del tuo investimento. Perché noi siamo abituati, no, al fatto che lavoriamo, spendiamo energia, ci impegniamo per qualcosa, per quel misero, tra virgolette, stipendio mensile. Poi quello stipendio negli anni vediamo che perde costantemente potere d'acquisto. Fortunatamente, mi viene da dire, poi l'epoca del Covid ha un po' risvegliato le coscienze, no? Per certi versi, perché tante persone hanno cominciato a dire: io voglio qualcosa che valga di più. E guarda caso, Bitcoin adesso diventa, non dico per le masse, ma quasi, comunque si sta affacciando come una potenziale risposta, no? Tante persone, tanti giovani hanno detto: no, io non ci sto più ad avere un lavoro che mi chiede tanti sacrifici, tantissimi sacrifici, ma non mi lascia le mie libertà personali. Guarda caso, no? Nell'epoca Covid, tante persone hanno detto: ma io non ci sto, io mi licenzio piuttosto che essere costretto e limitato da un sistema che non mi rappresenta. E guarda caso, Bitcoin, fra i suoi valori, ha proprio la libertà personale, ha proprio la consapevolezza, che però richiede l'andare un po' al di là di quell'emozione istintiva che ti prende in certi momenti, ma che, come dire, invece può diventare una leva per fare la differenza. Quindi, guarda caso, oggi, in questi anni, Bitcoin si espande a macchia d'olio, proprio perché è una risposta, secondo me, è una grande risposta a delle necessità umane che dopo il Covid si sono fatte super, super urgenti, per qualcuno meno, qualcuno non ne ha bisogno, però insomma è straordinaria la possibilità che Bitcoin offre. Poi chiaramente quando vedo i commenti o le osservazioni dei no-coiner, no, che ti dicono: ah, ma se arriva un hacker e tu perdi tutti i tuoi beni, no, in risposta ai commenti quando si parla di Bitcoin, allora gli dico: non hai coscienza di Bitcoin, vero? Perché una persona che dice una cosa così chiaramente non ha nessuna comprensione, no, di Bitcoin, ragiona col vecchio paradigma: ah, ma Bitcoin è volatile. Ah, ma io allora, io quando mi dicono: ah, ma Bitcoin è volatile, gli faccio vedere il grafico di Bitcoin, però con la media 200 settimane, quella che cresce sempre, ma cresce con una morbidezza tale per cui vedi, questa è la tendenza primaria. Cioè Bitcoin nel lungo termine non ti interessa se nel breve termine fa tante oscillazioni anche importanti, ti interessa di vedere che nel lungo termine, attraverso gli anni, ha una tendenza che è morbidamente di salire, salire, salire. Ora, se continuerà a farlo, nessuno lo può sapere con certezza, però quello che sappiamo è che in Bitcoin convivono la matematica, la crittografia, la sicurezza e la decentralizzazione, che sono valori fondamentali che ti richiedono, un po' come se ti dicessi: devi studiare come è fatta la carta degli euro. Qui devi un po' studiare la parte tecnologica, e se vuoi vai su Sicurezza Bitcoin a vederti i corsi di base, anche quello gratuito. E dall'altra parte è fatto di quella teoria dei giochi, che non è altro che un modo per imbrigliare le dinamiche umane, la ricerca del potere e le emozioni umane a favore di un progetto che ha bisogno che gli esseri umani in qualche modo, tra virgolette, cambino paradigma, ma che sappiano anche, mentre come dire, fanno qualcosa per loro stessi, per il loro tornaconto, per il loro potere, per il loro tornaconto personale, dall'altra parte non si neanche se ne rendono conto, ma fanno qualcosa per la comunità. Perché ogni volta che una persona appunto compra Bitcoin, uno schema Ponzi, no? Si sa, vero Gianluca? Per cui ogni volta che una persona compra Bitcoin, fa bene a quelli che sono arrivati prima, fa qualcosa per sé, ma non si rende conto che fa bene anche per tutta la comunità. Perché? Perché ogni persona che compra Bitcoin, ogni persona che toglie soldi, tra virgolette, al sistema bancario tradizionale, ogni persona che fa una scelta, poi nel lungo termine, se saprà avere la pazienza e la lucidità di vedere che sta facendo qualcosa di importante in un nuovo paradigma, verso un nuovo paradigma, secondo me può cambiare veramente le cose. Già lo comincia a fare.
Marco, hai fatto la cosiddetta filippica, quindi sperando che, sai, filippica viene da una cosa lunga, un discorso lungo e tutto il resto, ma è così. Il Bitcoin è un po' la filippica te la fa. La cosa che consiglio però, perché qui dobbiamo un po' lavorare noi a portare le persone al Bitcoin, è come per esempio ho fatto con mia suocera, fagli aprire una posizione piccola, non impegnativa, in un momento veramente sì, era in un momento che stava calando, ma non era già calato molto, e fare un patto, come si fa con le banche. La banca normalmente quando tu sottoscrivi un prodotto per 5 anni, no? E poi dopo 5 anni a scadenza hai il tuo utile, il tuo margine. Allora, praticamente ho fatto fare questa cosa qui dicendo a mia suocera, mi raccomando, non mi chiedere però spiegazioni fino al 2025. Adesso lei vede il suo portafoglio che continua a salire e qualche spiegazione me la sta chiedendo, quindi in realtà la curiosità l'ho presa. Un'altra volta mi è capitato, Marco, con uno scettico che mi ha detto no, ma io ci rimetterei pure, ma io ho paura di perdere dei soldi, ok? Allora gli ho fatto una propostaccia proprio di quelle brutte. E gli ho detto, guarda, facciamo una cosa, ci vuoi mettere 10.000 euro? Ho detto sì, potrebbe essere una cosa carina. Ok, allora fissiamo un giorno, già da adesso, era il 2022-23, gli ho detto, fissiamo un giorno adesso del 2025 e io sarò pronto a coprirti la mancanza, cioè se vai sotto, pago io. Se vai sopra, pensa quanto sono generoso, facciamo metà per uno. Con questa cosa l'ho un po' portato fuori schema, perché dice, perché cioè, alla fine mi stai dicendo ti copro il rischio, no? E in realtà poi ti prendi la metà in caso del margine, che fai? Proprio per spiegarti, cioè, se studi bene Bitcoin, questa grandissima paura di entrare, quando entrare, come entrare, possiamo fare una sorta di, non dico smart contract, perché Bitcoin è smart contract, però potremmo fare sicuramente un patto. Io vi potrei fare il patto con chiunque. Chiunque voglia entrare e vuole essere sicuro di non perdere soldi, mi chiama. Mi chiama e io gli dico, guarda, non ti preoccupare, fissiamo una data, ok? E a quella data, che sarà, lo dico subito, successiva a quattro anni, fissiamo una data e facciamo i conti a quella data. Se sei in perdita, praticamente ti rimborso. Se sei in margine positivo, facciamo metà per uno. In realtà sto facendo un future. In realtà perché io so che alla fine, se mi faccio un future a 4 anni, con Bitcoin guadagno comunque. Anche se acquisto d'oggi al massimo del prezzo. Ecco. Cominciate a ragionare su questo. Perché un tipo è pronto a dirvi una cosa del genere? Perché è uno schema Ponzi? Ricordatevi che lo schema Ponzi principale in Italia si chiama IMS, Italia National Ponzi System, ok? Quindi è quello lo schema Ponzi che ci porterà tra pochi anni ad avere un disavanzo di quasi 400 miliardi. Ad oggi sono
ma vedi, le persone lo sanno, perché questo si dice in televisione, però siamo talmente privi di speranza. Io credo che questo sia, no, ciò che nelle tue parole, ciò che nella tua proposta, così, no, non mi viene il termine, esce fuori, cioè la speranza. Il bitcoiner che fa questo tipo di proposta così allettante, dirompente, così stuzzicante, lo fa perché ha ritrovato la speranza, no, in Bitcoin. Perché il bello è che, nonostante lo dicono in TV, che in questo caso l'IMS è uno schema Ponzi, le persone non battono ciglio, no, perché non possono, visto che è obbligatorio pagare l'IMS, è un po' perché
bravissimo,
perché non vedono alternativa.
Ma dall'altra parte poi c'è il Salvini che dice no, faremo il 105, il 104, il 103, il 102, poi faremo uno scivolo, faremo... E tutti quanti sperano, perché poi questo è il giochino, che praticamente il cetriolo vada a quello dopo. E però ormai è finito questo giochino qua. Cioè il cetriolo a quello dopo, perché dopo non c'è più nessuno, quindi inutile che ti giri intorno, indietro, perché dietro te non c'è più nessuno, non funziona. Allora, lo sai, te l'hanno detto, l'INPS fa male, ti faccio anche il pacchetto con le foto della gente morta per l'INPS, quindi c'è proprio una cosa di sigarette, no? Tutto detto, ma tu continui a pensare, ma no, ma vedrai, mi vogliono bene, ma perché mi devo mettere lì a sbattere, a pensare che poi la pensione non me la daranno? Allora, io ve lo dico molto chiaramente, signori, la pensione ve ne daranno a livello fame, perché non ci sono i soldi per pagare le pensioni per tutti. Questo si sapeva ormai da 30 anni, 40 anni. Quando vedi la curva demografica che cala in quel modo, anche un bambino sa che praticamente il sistema pensionistico, schema Ponzi, quello sì, in realtà non avrebbe retto la prova economica e non sta reggendo. Quindi noi arriveremo che fra un po' vi comunicheranno bellamente che voi non avrete più la pensione, ma con i soldi dell'INPS avrete un bel sussidio, ok? Per far la fame. È questo che ci racconteranno. E avremo la... Io faccio vedere nei miei corsi la fila qui a Milano, la Milano da bere, la Milano bella, la Milano dell'economia che tira, la Milano del bosco verticale, no? La Milano della Bocconi. Ma sotto la Bocconi, nella foto che vi faccio vedere, c'è Pane Quotidiano. Pane Quotidiano, Marco, è praticamente un po' la Caritas che dà da mangiare a chi non ce la fa quel giorno a pagarsi un pasto. E quindi c'è un pasto caldo per tutti. È impressionante, sia a pranzo che la sera, vedere intanto la fila che c'è là sotto, che raggiunge la Bocconi, per ricordare la Bocconi, che il sistema keynesiano rende ricchi più ricchi e rende poveri sempre più poveri. Ma tanto chi gliene frega, quelli della Bocconi stanno dentro alla loro torre dorata e non hanno problemi. Ma dall'altra parte in fila non ci sta Negrette o come dire l'arabo o quello diverso da noi, no? Che tanto per noi è giustificante. No, ormai ci stanno i milanesi. Ci sta il bianco caucasico che parla milanese e tutto il resto che non arriva più a fine mese. Allora, ma voi va bene sta storia? Cioè, va bene, perché tanto alla fine ci arrangiamo in qualche modo. Signori, fra un po' questo giochino è finito. È finito, quella fila diventerà chilometrica e non ci saranno neanche i soldi per dare a Pane Quotidiano i soldi per far mangiare i poveri. Quindi non lo so se è proprio una bella situazione. Io nel Bitcoin una speranza ce la vedo. Ce la vedo sociale, ce la vedo di libertà, ce la vedo cognitiva, ce la vedo personale, ma ce la vedo anche proprio familiare. Cioè mi piace poter dire ai miei bisnipoti vi lascio qualcosa che probabilmente varrà di più, come mia nonna mi lasciava la catenina d'oro e tutto il resto, che però è difficile da proteggere, perché capite che quante volte mi sono entrati in casa, mi hanno rubato l'oro, uno si affeziona pure, cioè non posso campare vivendo che vado in banca alla cassetta di sicurezza, tra parentesi pure là, ma notate, le cassette di sicurezza non ci stanno più, le banche non ve le vogliono dare, perché costa troppo avere cassette di sicurezza, quindi chi se ne frega se vi rubano la roba, non ci sono le cassette di sicurezza. Se andate nella cassetta di sicurezza, lo Stato, voi dovete firmare quante volte entrate e uscite, se entrate troppe volte, magari state maneggiando troppo contante, e quindi vi fanno una bella, come dire, accertamento. Cioè, ragazzi, ormai tutto quello che facciamo è regolato da un sistema fallimentare che ha l'unico scopo quello di salvaguardare il sistema stesso. Quindi pensateci bene se volete rimanere in euro, magari non tutto come facciamo io e Marco, ma un pochettino cominciateci a pensare su Bitcoin. Poi piano piano andate avanti e diciamo tra variabili dai 4 agli 8 anni probabilmente diventerete come noi con il Bitcoin, però questo non è un problema.
Oppure sarà come la rana bollita.